Un telefono a lungo desiderato, acquistato come frutto di un lavoro estivo, la cui scomparsa a stretto giro è sorprendentemente calda e piacevole, nel quarto episodio della terza stagione, dal titolo Frutti dimenticati. RAI, rifiuti le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Rifiuti particolari, dispositivi di cui vogliamo disfarci perché guasti, inutilizzati o obsoleti. Destinati all'abbandono, insomma. Anche se spesso facciamo fatica a buttare per sempre questi nostri compagni che ci sono stati così a lungo fedeli. Meglio nasconderli in qualche scatola della nostra cantina, allora. Perché portandoceli dietro, vivendoci assieme, dentro e attraverso la nostra vita fisica e digitale, questi oggetti accumulano una incredibile serie di storie. Storie digitali. Raccoglierle e raccontarle è quello che fa RAI. Il RAI di questa puntata appartiene a una serie di dispositivi che non avevo mai trattato finora, ma che non ha bisogno di particolari presentazioni. La storia di Caterina infatti gira attorno a un iPhone. Per essere precisi, a un iPhone 11 nero. Qual è il miglior RAI dell'oggetto che simboleggia maggiormente il consumismo, la fame di novità e la voglia di buttarsi sul modello nuovo anche se quello precedente è ancora perfettamente funzionante? In realtà, come vedremo, la storia di questo telefono specifico è molto diversa da così. Anzi, tanto per cominciare, è stato comprato nel 2022, quando questo modello era in realtà stato rilasciato ben 3 anni prima. Si trattava del primo anno, il 2019, in cui Apple aveva deciso di delineare 2 linee diverse. Una base, quella appunto di questo telefono, che comunque veniva venduto con un prezzo di 839 euro in Italia, e quella alta di gamma con più funzioni, per cui aveva fantasiosamente coniato il termine Pro. Il motivo per cui si trovava in commercio ancora a tanti anni di distanza è presto detto. Aveva un buon rapporto qualità-prezzo, una buona fotocamera abbinata per la prima volta con una lente grandangolare e, anche se Caterina di questo non importava molto, era offerto in 5 sgargianti colori. Nell'anno successivo alla sua presentazione, infatti, ne furono venduti più di 70 milioni, quindi non si può che considerare un grande successo commerciale per l'azienda di Cupertino. Cos'altro credo dire di questo dispositivo che molti e molte di voi hanno sicuramente avuto per le mani? Ovviamente aveva ancora la presa Lightning, il cambio all'USB-C infatti ci fu soltanto con l'iPhone 15, non aveva jack per le cuffie né uno schermo ad alta risoluzione con le cornici strette, che infatti rimaneva un'esclusiva del suo modello Pro. Parte 1. Pizza alla Trentina.
La pizza era buonissima. La pizza era veramente una roba, cioè io ti giuro che ogni tanto io vorrei mangiare quella pizza lì, perché poi loro ogni tanto io gliela chiedevo, ed era veramente troppo buona, ed era soprattutto super territoriale, tra virgolette, perché facevano queste pizze che cioè urlavano proprio Trentino, perché ci mettevano sopra la Luganega, tutte le cose tipiche delle nostre zone.
Era il 2022 ed avevo 20 anni appena. Era appena passato il mio primo anno a Bologna, dove mi ero iscritta all'università, ed era stato un anno così denso di eventi che forse avrei bisogno di una mappa per disavvolgere i fili della memoria e degli avvenimenti. Ma 20 anni non è l'età per guardare indietro e fare bilanci. La marcia è costantemente in drive e non si guarda proprio nello specchietto retrovisore. È facile immaginarmi. Curiosa, carica e irrequieta. Alla ricerca di nuove esperienze quotidiane, di conoscere nuovi posti e nuove persone. Non deve quindi stupire il fatto che tornassi poco a Trento, che invece mi appariva ormai immobile e stantia, lontanissima dalla direzione verso cui mi pareva di stare crescendo e realizzandomi. A questo poi va aggiunto il fatto che con i miei ormai vivevamo meglio separati. C'erano state frizioni, ma non direi che fossero individuabili in una ragione differente dal mio star diventando, irrimediabilmente, una persona adulta e soprattutto indipendente. In una famiglia tradizionale trentina, ci si aspetta per dirne una e si mangia tutto insieme, quando io invece ero abituata ai miei ritmi che potevano essere un giorno cenare con dei cereali davanti a Netflix, un altro dimenticarmi di mangiare presa dalla balotta o dallo studio e poi finire a farmi una pasta, tipo col tonno da cliché dei fuorisede, a mezzanotte ormai passata. C'era però una cosa specifica che mi mancava per sentirmi davvero adulta. Magari, ok, può sembrare una cosa stupida, ma era semplicemente avere il telefono che volevo io e prenderlo coi soldi da me guadagnati. Sentivo che fosse una sorta di micro spartiacque verso appunto l'età adulta. Che ne so, magari il prossimo status symbol di questo tipo sarà la macchina, mi dicono, ma data la vita qua a Bologna non credo proprio. Poi ecco, ad essere più precisa, non volevo un telefono qualunque. Volevo un iPhone. Sarà che ce l'avevano mio fratello maggiore e mia zia, sarà che ne lodavano la qualità delle foto, sarà che avevo un paio di AirPods regalatemi per il mio 18° e mi sembrava un filo ridicolo accoppiarle con un telefono non della mela ma con un cinesone anonimo come il mio. Così prendo la decisione subito dopo il mio ritorno in Trentino. Quell'estate avrei lavorato e con ciò che avrei guadagnato mi sarei presa il mio benedetto iPhone. A questo va aggiunta un'altra postilla. È bello vedere le montagne da fuori dalla finestra. In particolare quando al calare del sole questo scende improvvisamente trasformando da rossiccia a ombreggiata tutta la valle. È bello sentire i rumori della montagna, sentirla fluire e vivere intorno a te. È bello sì, ma mi terrorizzava l'idea di trovarmi a rimirare questi scenari senza niente da fare. Quindi vedevo un lavoro anche come un rifugio che mi avrebbe dato una routine pure d'estate. Un lavoro per scappare dall'horror vacui, insomma. Sono cambiata poi parecchio in questi anni sotto questo aspetto. Credo di essere molto brava nel cazzeggio adesso. Posso considerarlo un miglioramento, no? Ad ogni modo, il primo lavoro che trovo è in uno studio legale che si occupa di contratti assicurativi. Sinceramente, da quando ho messo piede in quell'ufficio asettico pieno di gente ben vestita e fotocopiatrici, mi rendo conto che non sarei durata. Il ruolo sarebbe stato genericamente di revisione contratti, in un ambiente che non farei fatica a definire tossico per me. In più, 8 ore al giorno, full time. Insomma, alla fine della prima settimana, mi faccio coraggio e chiedo al capofficio se ha un attimo. Appena chiuso la porta, prorompo con tutta la mia frustrazione dicendo che non sarei tornata lunedì successivo. A rivedere la sua espressione nei miei ricordi, nemmeno lui era proprio stupito. Passano pochi giorni e si presenta davanti la giusta opportunità. Davanti a un gelato, una cara amica degli elementari mi racconta che la pizzeria in cui lavora cerca riders automuniti, come si dice in questo gergo da curriculum vitalese. Lei mi dice che ne vale la pena, che ci si diverte perché si è formato un affiatato gruppo di fattorini, tutti circa della nostra età, e in più ogni tanto si riesce a scoccare anche una pizza gratis a fine turno. Ci penso massimo tipo 10 secondi, finendo l'ultimo boccone della cialda del cono gelato, e poi la guardo e con ancora il boccone a metà dico: ma se vengo stasera mi presenti i proprietari? Tempo 24 ore e mi ritrovo con addosso il cappellino e la maglietta della pizzeria, con logo stampigliato sopra. Un marsupio pieno di spiccioli in vita ed eccomi a girovagare dalle 6:30 di sera alle 10 passate per tutto il territorio alpino che si spandeva tra Trento e Rovereto, lottando contro la lentezza del mio telefono per farmi aiutare a raggiungere le località più sperdute e le frazioni più amene dell'Alpe Cimbra, dove comunque i trentini si erano abituati a non dover rinunciare a una buona pizza. Sì, perché questa era la caratteristica peculiare della nostra pizzeria. Non potendo offrire tavoli o coperte all'interno o appena fuori il minuscolo e caldissimo locale, si cercava di compensare coprendo un raggio più ampio possibile per quanto riguarda le consegne. Quindi noi ci muovevamo non solo attorno alle due città in cui eravamo il punto medio, ma più o meno ovunque in mezzo e nell'arco montano circostante. In grano in fretta, giorno dopo giorno, in grano marcia in fretta, salita dopo salita e tornante dopo tornante. Questo sì, con lavoro che mi piace e non mi pesa, neanche quando c'è da inventarsi manovre al limite o da aguzzare la vista sotto il tipico diluvio estivo trentino per trovare il civico giusto senza prendersi una secchiata d'acqua, perché magari non c'era neanche un lampione nel cumulo di casette in cui dovevo arrivare. Quante volte mi è successo? Mi godevo questi tragitti con la musica alta, o con la mia macchina o con quella di servizio, che usavamo a turno ed aveva pure un fornetto dietro per tenere la pizza in caldo, quindi veniva data a chi vinceva le consegne più lontane. Un altro aspetto incredibile, a vedere in retrospettiva, in questi giorni proprio in cui si discute di aumenti di pochi centesimi dati dalle piattaforme ai rider che fanno le consegne quando fuori ci sono più di 40 gradi, è che insomma mi pagavano bene. Mi davano un rimborso chilometrico pure. Avevo un vero contratto ed ero in regola. In più metti pure che i trentini sono generosi con le mance, beh insomma non potevo lamentarmi. Chissà se è ancora così netta la differenza fra un rider di campagna e un rider di città. Aspetti negativi ce n'erano pochi, ma certo non posso non citare il dramma costante dovuto al fatto che i gestori fossero marito e moglie, trentinamente pignoli ma italianamente litigiosi e rumorosi, che insomma litigavano costantemente per ogni più minuscola questione. non volevo dirtelo io, ma forse non è proprio una grande idea lavorare col proprio partner, eh? Poi, ecco, puoi immaginare che questi due ultra cinquantenni che raramente erano usciti dalla propria regione avevano idee del mondo tutte loro. Io sul lavoro ero molto riservata, quindi non hanno mai avuto modo di prendermi in mezzo. Ma ricordo bene che non lesinavano con i commenti omofobi. Poco importava se c'era un gruppo di ragazzini appena ventenni dietro di loro. Faticosamente, il mio Huawei arriva alla fine dell'estate, giusto in tempo per rendermi conto che con quel gruzzoletto messo da parte sarei sicuramente riuscita a raccogliere la tanta agognata mela. Magari non freschissima dell'ultimo raccolto, ma dalle mie parti sappiamo che, se conservate bene, anche quelle vecchie di giorni o anni possono essere belle gustose. Parte 2. Compensazioni natalizie.
Sì, sì, un selfie, ma ti spiego anche perché. Perché io prima avevo un tipo un Huawei, ok? La cui fotocamera interna faceva schifo. Cioè, era super a pixel, non si vedeva niente. E quindi la prima cosa che ho fatto, ho aperto l'iPhone, ho acceso, cioè ho aperto la fotocamera interna e mi sono fatto una foto. Che ho ancora, tra l'altro, quindi la terrò come ricordo.
Il Natale 2022 è stato il peggiore Natale della mia vita. Perché fuori tempo massimo, proprio il 24 sera, dopo aver passato la mattinata a pianificare i pranzi e le cene con il resto della famiglia allargata e con gli amici, avevamo scoperto che mia madre aveva il Covid. Eppure quel giorno mi ero fatta un regalo tanto atteso e me l'ero fatto da sola, in tutti i sensi. Ma torniamo un attimo indietro. Quando a settembre mi sono reimmersa nel flusso di vita universitaria a Bologna, la priorità di comprarsi un telefono nuovo è calata un po'. Così in quel periodo avevo preso la decisione di non decidere, aspettando magari un'offerta imperdibile più avanti, in questa nuova festività del consumismo che risponde al nome di Black Friday, oppure ancora dopo. Una sera, dopo qualche spritz Campari in centro, un amico si mette a promuovere con una scena che sembrava un po' una televendita e un po' l'orgoglio di chi sinceramente era entusiasta del proprio acquisto, il proprio iPhone 11 comprato da pochi giorni. Dice che era contentissimo, che lo schermo di qua, che la batteria di là, che la fotocamera era davvero top. Vabbè, insomma, mi gasa un sacco e alla fine decido che anch'io mi sarei presa quel modello. Poco importa se in giro sarebbe a breve arrivato il 14. Finirò poi a fare l'acquisto in Trentino, ma vi evito altre battute sulla Apple e sulle nostre mele. Quando devo fare acquisti importanti, beh, ci rimugino come se fosse una decisione di vita o di morte. Così, in quelle vacanze natalizie, batto palmo a palmo come un detective ogni negozio di elettronica della zona, alla ricerca della migliore offerta. Quando sono sicura di aver trovato quella imbattibile, mi incammino decisa verso il reparto telefonia, controllando di avere il portafoglio nel marsupio. Mi rendo così conto improvvisamente che per la prima volta sto facendo un grande acquisto da sola. È come se, nel film nella mia testa, avessero ritagliato improvvisamente l'alta figura di mio padre via dall'inquadratura. Sono in grado di farla da sola, sì. È proprio vero che questo acquisto avrebbe marcato in un certo senso un ingresso nell'età adulta. Se devo essere sincera, sono stata così concentrata quella mattina prima e quel pomeriggio poi, tra appunto la pianificazione festiva e l'investigazione telefonica, da non aver minimamente notato i sintomi di mia mamma. Sintomi che avrei dovuto riconoscere perché erano la forma leggera di ciò che aveva monopolizzato il discorso pubblico per la quasi totalità degli ultimi 3 anni. Ma la studentessa che aveva fatto persino gli ultimi anni del triennio in didattica a distanza, non credo ci fosse niente di sbagliato a voler fare una cosa sola, seppur inconsciamente, rispetto al Covid-19. Voltare pagina. Ma vengo da una famiglia che è sempre stata molto ligia al proprio dovere da cittadini in tutti i lunghissimi mesi della pandemia, aderendo ad ogni restrizione al primo e all'ultimo DPCM. Quindi ovviamente mamma va a farsi un tampone. E nel giro di pochi minuti scopre di essere positiva. Io lo vengo a sapere solo quando torno a casa, gasatissima, pronta a fare la prima configurazione, e trovo la camera dei miei chiusa. Provo a non pensare alle implicazioni che questa cosa avrà sui giorni a venire, e mi metto a fare l'unboxing sul tavolo della cucina. Non riesco a non assecondare la mia indole vagamente vanitosa che ogni tanto mi prende, e insomma confesso che la prima cosa che ho fatto è stato un selfie. Ma d'altronde devo provare la nostra fotocamera? In effetti la differenza rispetto a quei grumi di pixel che venivano fuori sul mio Huawei era davvero incredibile. La seconda foto? Beh, siamo io e mio padre, seduti al bancone di legno del bar più vicino a casa, con una birra a testa. Negli occhi, l'espressione mezza sorridente, mezza stordita, di chi cerca di non pensare al fatto che le vacanze siano irrimediabilmente compromesse. Mia mamma poi non l'ho praticamente vista, dato che era barricata in casa. I giorni trascorrevano noiosissimi. E noi, un po' per eccesso di zelo, un po' per ipocondria, non uscivamo molto. Il mio ponte col mondo esterno era quell'iPhone che stringevo spesso tra le mani. Ne era valsa la pena di fare questo investimento, ed ero certa che sarebbe stato al mio fianco ancora molto lungo. Parte 3. Ma mica per caso.
Una di queste persone vive in centro a Bologna, ok? Quindi casa sua è tipo la casa base per qualsiasi cosa noi facciamo. Cioè, se facciamo serata, prima si va a casa sua, se andiamo a lezione, prima si va a casa sua, studiare a casa sua, perché diciamo che è un punto centrale tra tutti noi che abitiamo un po' sparsi.
A Bologna, il mio gruppo ristretto è composto da 4 persone. Io e 3 amiche. Una di loro, Alessia, vive in centro da fuorisede e casa sua, all'inizio per ragioni puramente di posizionamento baricentrico della città, poi per affetto, è diventata il nostro punto di ritrovo, la nostra base, il nostro rifugio. Con lei vive una conquilina che riempie l'altro letto di questo bel fitto monolocale, Sofia. Sofia poi non è solo una conquilina per lei. Come talvolta capita alle persone più fortunate, la sua presenza in casa complementa quella di Alessia e nel corso degli anni la loro è diventata un'amicizia forte e indissolubile. Adesso ti chiedo un attimo di attenzione perché c'è tutto un giro di nomi e situazioni degne della canzone Tommaso di Fulminacci. La conquilina, Sofia, nel gennaio del 2023 sarebbe partita per l'Overseas in Argentina, assieme a Stefania, sua compagna di corso. E questa esperienza sarebbe durata fino a luglio. Questo ovviamente significava liberarsi di un tesoro impareggiabile per il 50% abbondante della popolazione che abita Bologna, ovvero quella metà senza il culo di avere una casa di proprietà. Un posto libero in una doppia, per di più in centro. Però, in quegli stessi giorni, un'altra Sofia, sorella di Stefania, arriva a Bologna con una valigia più grande di lei e poco altro per lavorare come infermiera. Scopre presto però che l'impresa di trovare un posticino da chiamare casa in quel reticolo di vie del centro nord più pulsante di vita e speculazione di ogni altro posto non è qualcosa che si può fare dall'oggi al domani. Alessia mi ha detto che lei le ha detto che Stefania ha detto a Sofia, insomma di Sofia, ma come si fa a dire di no? Citazione a parte, insomma, Alessia trova una nuova conquilina per qualche mese e Sofia un posto in cui stare facilmente. In quel periodo io e Alessia ci vedevamo molto spesso. Abbiamo condiviso costantemente la nostra quotidianità nei 3 anni di triennale. Così una sera decidiamo di fare un aperitivo, ovviamente vicino a casa sua, in centro, e non mi stupisce affatto quando mi dice che a un certo punto sarebbe arrivata anche la sua nuova conquilina. Io arrivo prima alla trentina quale sono e aspetto le altre sul posto, guardandomi un po' attorno e provando a immaginare da quale direzione sarebbero arrivate. Il freddo Bologna è di quelli capaci di infilarsi anche sotto lo spessore della giacca e io mi ci stringo dentro. Sistemo poi il mio cappello di lana rubato a mio fratello per coprirmi meglio le orecchie e inizio a essere un po' impaziente. Poi vedo Alessia. O meglio, vedo Alessia di fianco alla ragazza che cammina nella mia direzione, come una luce nell'oscurirsi del gennaio bolognese. È stato il proverbiale colpo di fulmine. Io non credevo che esistessero, sinceramente posso dire anche che non mi era mai successo prima né mi sarebbe mai più capitato in seguito con questa intensità. La ricordo perfettamente, aveva un cappotto mosso dal vento e questi lunghissimi capelli marroni. Quando viene verso di me, io mi congelo istantaneamente, molto più di quanto non avessi fatto fino a quel momento unicamente per il freddo. Di solito parlo quando conosco una nuova persona, ma in quella situazione resto interdetta e silenziosa. Andiamo poi subito a ripararci all'interno del locale, fortunatamente la cosa rompe l'imbarazzo, ma neanche l'ondata di calore del riscaldamento a palla riesce a risvegliarmi e a sciogliermi del tutto. Alessia mi scambia qualche sguardo stupita, notando che deve prendere sempre lei la parola, mentre io tutto quello che facevo era cercare di non far trasparire il turbine che mi stava passando all'interno. In primo luogo perché l'avevo appena conosciuta, Sofia, e non potevo ancora sapere che l'infatuazione fosse reciproca. Magari era tutto nella mia testa. E due, perché ecco, io ero fidanzata e cercavo di far rientrare faticosamente tutto sotto controllo. Così, Per evitare problemi, dopo qualche minuto di errore 404 sulla mia faccia, mi butto su un classicone: parlare delle difficoltà di trovare casa a Bologna. La serata poi trascorre piacevole e l'imbarazzo man mano va via a sciamare. Tra due mani che si sfiorano prendendo nello stesso istante lo stesso tarallino dalla ciotola e qualche sguardo complice dopo una battuta particolarmente divertente. Già quella sera c'è una premonizione di quello che sarebbe successo solo poche settimane più tardi. Il mio cappellino invernale regalatomi da mio fratello finisce perso nella serata. Io non sono sbadata, ci tengo a precisare, l'avevo sempre tenuto con gran cura, ma c'era qualcosa in Sofia che faceva sì che io mi disconnettessi dal resto del mondo quando lei mi ronzava attorno. Quella sera torno a casa, era nicchiata nell'angolo del letto, non riesco a dormire. Mi ritrovo a non riuscire a domare le emozioni che mi stanno bruciando dentro il petto da qualche ora e soprattutto a compararle con le braccia ormai tiepide della relazione che stavo vivendo. Una relazione che aveva già vissuto il suo apice probabilmente e che era in declino ormai da un pezzo. Prendo l'iPhone e mi riguardo le foto con lei. Non voglio mettere un altro nome, per quanto importante in questo puzzle. Era una relazione di un anno, una relazione che sì, mi ha dato tanto, ma che forse era il momento di lasciar salpare, senza dimenticare quello che era stata, certo. Poi riesco a finirla di scrollare le foto vecchie e meno vecchie, quei sorrisi dapprima statici e poi animati per pochi frame in quelle brevi settimane in cui avevo già il nuovo telefono in tasca. Lo appoggio con cura sul comodino, lo metto in carica e dopo un vorticarsi di immagini durata ancora un po', riesco a prendere sonno proprio sul pensiero: dai, magari domani sarà tutto passato e non vorrei cambiare niente. La mattina dopo però la sensazione era la stessa identica. Mi prendo ancora qualche giorno per pensare e poi apro WhatsApp e le scrivo il classico messaggio: dobbiamo parlare. Mi sono presa le mie responsabilità, ma ho anche capito, riorganizzando i pensieri prima della rottura, che Sofia non era la causa di questa fine. Nemmeno una concausa, possiamo dire forse la goccia, una goccia incredibilmente bella che ha fatto traboccare il vaso. Ovviamente poi volevo avere un attimo di respiro prima di buttarmi in una nuova esperienza. Perciò da quel momento in poi cerco di evitarlo un po', nonostante non fosse facile sia per dove abitava, sia perché io e le mie amiche eravamo i suoi unici contatti in città. Eppure la comincio ad incontrare sempre per caso ovunque. All'università, che lei non frequentava perché aveva già terminato gli studi, al bar, per strada su una mobike. Un pomeriggio per esempio voglio beccare Alessia e decidiamo per le 4:30 a casa sua. Tranquilla, non rientra mai prima delle 7, mi fa. Quindi arrivo da lei, non faccio in tempo a sedermi sul letto che sento la chiave nella porta. Ciao Ale, oggi ho fatto prima. Qualcuno ci stava dicendo che dovevamo passare il tempo insieme e nonostante la mia resistenza so che a un certo punto cederò. Che a un certo punto sentirò che non ci sarà più nulla di male sedermi davanti a lei in un caffè con una tazza bollente davanti. Succederà qualche settimana dopo, una solita e piacevole serata in compagnia e poi andando alla fermata del bus con Sofia ci diciamo che magari il giorno dopo possiamo uscire insieme. Ci scambiamo i numeri e salvo finalmente il suo numero in rubrica. Il giorno dopo era domenica 4/3, una data speciale per Bologna, il compleanno del suo cantore preferito, un giorno che sarebbe diventato speciale anche per me. Parte 4. Appuntamento in questura.
All'interno del marsupio avevo messo il portafoglio, il cellulare, appunto l'iPhone 11, le AirPods che avevo da tempo e le chiavi di casa. Quindi tutti i miei averi erano dentro il marsupio, cosa che in realtà a me non succede mai.
Ci troviamo in Via dei Mille e iniziamo a passeggiare un po' a caso, tanto non si perde neanche un bambino per le strade di questa città. La primavera è dietro l'angolo ed il meteo, anche se spesso un po' bizzoso, sta diventando man mano gradevole. Ci fermiamo poi in piazza Santo Stefano, quasi davanti all'osteria 051, e ci sediamo, all'inizio vicine, però non vicinissime, sugli scalini di quella piazza che diventerà poi un simbolo della nostra relazione. Lei aveva lo stesso cappotto grigio lungo della prima volta e io la stessa solita giacca pesante. Chiacchieriamo e ascoltiamo musica insieme, godendoci l'impagabile vista della chiesa e dei ciottoli con le fughe coperte di muschio, che è ancora più verde grazie alle recenti piogge. Penso che entrambe avessimo la consapevolezza di non voler fare passi troppo affrettati, anche se non ne avevamo ancora parlato esplicitamente. Sofia Sapeva benissimo, infatti, che avevo appena chiuso una lunga relazione. Però voglio godermela al 100%, essere presente al momento, così metto nel mio grosso marsupio nero tutti i miei averi. Non mi succede mai, almeno il telefono ce l'ho sempre in tasca. Quel pomeriggio però volevo evitare completamente il rischio di altre distrazioni. Così, dopo quello che pare un attimo, si fanno le 8 di sera e decidiamo di prendere qualcosa da mangiare. Lei mi propone di passare anche a prendere una bottiglia di vino a casa sua, dove si era appena trasferita, e magari stapparla per brindare a questo nuovo inizio. Dai, andiamo, dico io, senza pensarci troppo. Tempo un quarto d'ora e mostra tutta fiera la casa. Poi prendiamo la bottiglia al volo e pure dei bicchieri per il vino, tanto per non fare le pancabestie. Giusto una tappa a raccattare della pizza al taglio in via Riva di Reno e ce ne torniamo nello stesso punticino di prima. Mangiamo intervallando bocconi, sorsi e risate, cercando di non tenere gli occhi dell'una agganciati a quella dell'altra troppo lungo. Lei è un po' più vicina a me stavolta, non riesco a non notarlo. Poi ecco, inizia a diluviare. Si sente il classico odore della domenica, che è un odore diverso da quello normale della pioggia. Attorno a noi sono anziani coi cani, che si affrettano a tornarsene a casa, spaventati dal meteo avverso, nonostante la protezione dei portici sopra la loro testa. Io avevo la schiena praticamente appoggiata alla colonna del portico, le pizze e le nostre borse appoggiate sul marciapiede alla mia sinistra, il culo sullo scalino, che rimane miracolosamente asciutto nonostante l'intensità della pioggia. Ci troviamo bene lì, insomma, non abbiamo nessun motivo di spostarci. Lei mi guarda in una maniera diversa, una maniera a cui non sapevo resistere. Quelle labbra chiedono un bacio, penso. Penso che lo farò. Penso, dai, prendo iniziativa io, finché... Ecco, un bicchiere non vola via. Un bicchiere vola via trascinato dal vento e Sofia lo va a raccogliere qualche metro più in là, miracolosamente integro. Io ritorno alla realtà, distratta dall'appuntamento proprio nel momento in cui stava per scattare un bacio. Mi giro per raccogliere il marsupio, controllare l'ora, ma ecco, il marsupio non c'è più. Inizio leggermente a impanicarmi. Era qui, no? Le dico. Ma quando l'hai visto l'ultima volta? Ma in realtà era tutto così romantico e immersivo che non riuscivo a provare emozioni veramente forti per la perdita del marsupio, o perlomeno non forti quanto erano quelle per lei. Chiamo i miei con un numero a loro sconosciuto, sento la preoccupazione nelle loro voci, anche perché ormai era notte, ma sinceramente agivo quasi come se non fosse la mia vita. Era tutto così poetico che aver perso l'iPhone, le chiavi, il portafoglio, beh, era l'ultimo dei miei problemi. Decidiamo, sotto una pioggia che lentamente si trasforma nel diluvio universale, di andare in questura per coronare questo dolce momento. Peraltro, all'inizio non riusciamo neanche a trovare l'entrata dell'edificio. Sì, non ero l'unica un po' stordita. Ci prendono subito, racconto loro la storia, faccio la denuncia, blocco le carte. Infine ci viene detto che per il momento non c'è nient'altro da fare. Scendiamo lentamente le scale e ci chiudiamo dietro il pesante portone di legno. In una Bologna desertissima usciamo e scatta questo abbraccio. Io mi sentivo dentro una tragicommedia. Poi riesco tramite amici di amici di amici a recuperare il numero del mio coinquilino. Lui è preoccupatissimo, come un fratello maggiore vuole venirmi subito a prendere, ma io non voglio interrompere questo momento. Un momento di ormai 8 ore con Sofia. Così ci dedichiamo a una nuova avventura. Frugare nei cestini di tutta la zona attorno a Piazza Santo Stefano, se magari qualcuno si fosse liberato almeno del portafogli, resosi conto che non c'erano contanti. È un altro buco nell'acqua. Si fa l'una passata e io sono esausta. Finalmente sto realizzando la drammaticità della cosa. Oltretutto io abito lontano, ma non ho con me né l'abbonamento, né la carta di credito, né i contanti. Dai, ti posso accompagnare io. Un rapido controllo su Google Maps e poi corriamo verso l'ultimo autobus che sarebbe passato a breve. Sotto la pensilina, in piedi, la guardo sfatta e le dico, non so se ridere, piangere, urlare. Mi sento rispondere, in questo momento è tutto lecito. E io tutto? Appena annuisce, mi avvicino lenta ma decisa. Le prendo il viso tra le mani e così scatta un primo bacio alla fermata di Via Farini. Un bacio super intenso. Quella notte poi si sarebbe fermata da me. Galeotto fu l'iPhone e chi lo rubò, insomma. Alla mattina mi sono svegliata e mi sono poi resa conto che non avevo niente in assoluto, ma comunque mi permeava una nuova sensazione e non mi sentivo affatto devastata. Così ci alziamo con calma, facciamo colazione come se nulla fosse successo e sotto un altro diluvio passiamo la giornata insieme, stavolta a rifare documenti, carte, sim, eccetera, eccetera. Alessia poi aveva appena rotto lo schermo del suo iPhone 11 e l'aveva sostituito con un nuovo modello. Così mi guadagno gratis un dispositivo gemello al mio, seppur un po' incidentato. Era verde. Verde forse come la speranza che mi sarebbe durato un po' di più del precedente? Quel denso giorno insieme poi era l'ultimo giorno prima che Sofia iniziasse a lavorare. Così abbiamo trovato un altro pretesto per festeggiare e passare del tempo assieme. Per dormire in quel letto che ci avrebbe accolto per molte e molte altre notti a venire. Chissà come sarebbe andata senza il furto. Secondo me non ci sarebbe stata, non subito perlomeno, la dimensione di intimità che ha fatto scattare il bacio. Dolore e sofferenza uniscono molto più di altro. La primavera si stava srotolando davanti a noi, con le sue giornate sempre più lunghe, e ora che ci eravamo trovate, non consideravamo nemmeno che un giorno potesse più tornare un freddo inverno. Ed eccoci qua alla fine di un'altra puntata. Non è la prima puntata su dispositivi Apple, probabilmente non sarà l'ultima, e sono andato a controllare, quella sull'iPod era la quinta della prima stagione. Anche quella, come questa, orbitava tutta attorno a una storia d'amore. Chissà, magari c'è una connessione, la mela, l'amore, la nostra metà della mela, chissà. Comunque, grazie a Caterina per aver condiviso questa storia con me e con voi ascoltatori. Spero vi sia piaciuta quanto è piaciuta a me ascoltarla e riscriverla, raccoglierla, diciamo. E voglio ringraziare per le grafiche, non ho ancora fatto, quindi mi scuso per non averlo fatto prima, Maria Teresa Argentino che mi sta dando una mano con appunto le grafiche di questa stagione. Grazie davvero per il fantastico lavoro, sia delle copertine delle puntate, sia insomma i vari post sui social. Ringrazio come sempre Gun per le fantastiche musiche che appunto hanno fatto da sottofondo anche a quest'altra puntata. Come sempre ringrazio Digital People per il loro supporto per la produzione. Mi resta solo da darvi appuntamento a settimana prossima. Vi dico soltanto che la prossima puntata, ci tengo particolarmente, è un orario un po' particolare. Ora è che forse molti di voi, se siete dei millennial, l'avete avuto nella vostra infanzia e quindi insomma stay tuned, una storia particolare che avevo davvero, che non vedevo l'ora di raccontare da parecchio tempo. Quindi ci sentiamo settimana prossima e un saluto dai miei rottami.